Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Che cosa sta accadendo nel panorama religioso degli Stati Uniti? A quasi un anno dall'insediamento di Donald Trump, con la sua ideologia del Make America Great Again, e a 7 mesi dall'elezione del primo pontefice statunitense, cosa accade in campo religioso? Ne parliamo questa mattina a Chiese in diretta. Buongiorno a tutti e tutte voi da Gael Curtens.
E da Luisa Nitti. Sì, tu Gael hai intervistato su questi argomenti un esperto di politica religiosa americana, il professor Paolo Naso. Dopo il tuo servizio, poi la collega Chiara Gerosa ci porterà in Algeria per ricordare una storia di coraggio e fraternità. Domani 8 dicembre ricorre il 7° anniversario dalla beatificazione dei martiri d'Algeria, una storia, come ascolteremo, che è ancora in grado di consegnare al nostro presente un messaggio di solidarietà e amore. In campo religioso negli Stati Uniti la polarizzazione è ormai estrema. A quanto pare il panorama religioso attuale, fra teologia della prosperità, nazionalismo cristiano da una parte e dall'altra anche proteste del clero contro, ad esempio, le recenti politiche migratorie, tutto questo è un panorama che riserva molte sorprese. E allora ascoltiamo l'intervista con Paolo Naso.
Cosa sta succedendo negli Stati Uniti del MAGA, del Make America Great Again? A quasi un anno dall'insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump e a 7 mesi dall'elezione di Leone XIV, primo pontefice statunitense, tutto ci dice che nel panorama religioso la polarizzazione è ormai estrema. A Paolo Naso, docente di scienza politica alla Sapienza di Roma, esperto di politica religiosa americana, abbiamo chiesto: è esagerato parlare di scossone tellurico?
C'è un grande movimento tellurico, c'è stata una sorta di Big Bang con la rielezione di Trump, nel senso che fin dalla campagna elettorale Trump ha notevolmente accentuato i toni religiosi della sua piattaforma. Un'icona che non è passata inosservata in campagna elettorale era quella di Trump che sponsorizzava una God Bless the USA Bible, una Bibbia di benedizione per gli Stati Uniti. Ecco, un'operazione che indica una chiara intenzione del presidente, che ha voluto rimarcare la sua identità religiosa e lanciare un messaggio ai vari settori della destra religiosa. Non dimentichiamo che il presidente, tra i primi ordini esecutivi, ha istituito un faith office, un ufficio della fede, affidandolo peraltro a Paula Weiss, una predicatrice fondamentalista legata a ciò che si può definire il Vangelo della prosperità, quindi un Vangelo che benedice i ricchi, per così dire, e invece stigmatizza la povertà. Cioè siamo di fronte, come dire, a un uso sempre più pubblico della religione, il che pone un grossissimo problema di ordine costituzionale, nel senso che uno dei pilastri giuridici degli Stati Uniti è la separazione tra lo Stato e le confessioni religiose, espresso con chiara evidenza in un emendamento della Costituzione, ciò che Jefferson ha definito un muro di separazione tra lo Stato e le confessioni religiose. E invece Trump sembra essere il profeta, il grande sacerdote di una sorta di religione di Stato, di nazionalismo cristiano, il che è antistorico, il che è anticostituzionale e costituisce evidentemente un problema drammatico per una società che invece è fortemente interculturale, multireligiosa, al cui interno ci sono milioni di musulmani, milioni di ebrei, milioni di induisti, buddisti e così via. Quindi davvero credo che l'espressione una scossa tellurica sia molto appropriata.
Paolo Naso, in questo scenario che lei ha appena descritto, da 7 mesi si è inserita una figura non indifferente, cioè il primo pontefice statunitense nella storia della Chiesa Cattolica. Che peso può avere Papa Leone XIV? Ricordiamo che soprattutto in materia migratoria già a più riprese ha criticato le politiche di Trump, il quale ha fatto istituire centinaia di centri di deportazione in tutto il paese. Sarebbero ormai più di 500.000 le persone espulse. Gli agenti federali per l'immigrazione non si fermano nemmeno davanti alle chiese e alle comunità religiose che accolgono migranti.
Certamente l'elezione di un Papa americano ha un peso in questo scenario. Vi sono pochi dubbi che Papa Leone si stia dimostrando in continuità con Papa Francesco su alcuni temi sociali ed etici. Certamente la questione migratoria è molto viva ed è uno dei punti di frattura più gravi che si potrebbero produrre tra l'attuale amministrazione americana, Trump, e ovviamente la Chiesa Cattolica e il Vaticano in particolare, perché lì c'è davvero una visione inconciliabile. Il tema dell'immigrazione è anche il tema sul quale è più forte la mobilitazione delle chiese protestanti storiche, le quali già dagli anni Ottanta hanno assunto una posizione che vorrei definire radicale e profetica su questo tema. Sono degli anni Ottanta i primi esperimenti di santuario, cioè di chiese che accoglievano illegalmente, per così dire, dei profughi politici che scappavano dai paesi del Centro America. Più recentemente vi sono dei movimenti, ne cito uno in Arizona, il movimento dei Samaritani, che sono dei credenti quali pattugliano il confine in sostanza, mettendo a disposizione delle taniche d'acqua, delle scarpe per i migranti che in condizioni disperate cercano di attraversare il deserto di Sonora. Sono piccoli esempi, ben riassunti dal monito che la vescova episcopale di Washington espresse in occasione del sermone del Inauguration Day, quando iniziava il mandato di Trump alla Casa Bianca. La vescova era Marianne Buddy, alla fine del suo sermone, e disse: Presidente, visto che lei cita così spesso la Bibbia, si ricordi che il cristianesimo è anche misericordia, è anche compassione ed è anche rispetto e tutela dei diritti fondamentali della persona. Era un rimprovero più che un monito, perché si sapeva quale sarebbe stata la piattaforma del presidente. Insomma, siamo di fronte a una polarizzazione estrema tra una componente del cristianesimo americano ecumenica, vuole dire cattolici e protestanti, schierata nettamente a favore dei diritti umani, dei migranti, delle riforme sociali, e un'altra America, anch'essa ecumenica, che lega la destra religiosa protestante molto consistente alla destra cattolica, anch'essa di grande importanza e consistenza. Quindi siamo davvero di fronte a un'America religiosamente polarizzata, in cui diversamente da altri momenti il confronto non è tra cattolici e protestanti, ma piuttosto tra un ecumenismo del servizio, delle riforme sociali, del welfare, dei poveri, e invece un ecumenismo del potere, della ricchezza, della prosperità, della forza militare e in alcuni casi anche dell'interventismo in scenari come quello medio orientale. Non dimentichiamo che una delle componenti più importanti del fondamentalismo evangelico è quella del sionismo cristiano, cioè di gruppi di cristiani che sulla base della Bibbia ipotizzano una grande Israele che occupa sostanzialmente l'intero territorio biblico, così come promesso da Dio al popolo di Israele, e dà una lettura politica di quelli che sono invece dei testi profetici che avevano un'altra funzione.
Che fine ha fatto la religione civile statunitense, la civil religion, quel culto laico della patria che sotto la stessa bandiera afferma una serie di valori non negoziabili?
Indubbiamente la civil religion si sta trasformando. Come lei ha detto, la Seed Religion nasce come collante per dare forza a quello slogan E pluribus unum, dai molti uno, trasformare una serie di comunità, di religioni, di tradizioni, di popoli in un unico popolo. La Seed Religion nasce proprio come una sorta di sostituto di un elemento, come dire, di unificazione di questo pluralismo molto radicale e molto estremo. Cosa sta accadendo ora? E sta accadendo che il presidente sta provando a trasformare questa civil religion in una sorta di nazionalismo cristiano. E quindi al centro non si pone più la Costituzione, la bandiera, ma si pone invece un'idea cristiana, di un cristianesimo molto manipolato, nazionalistico, di un cristianesimo che si difende, militarizzato per molti aspetti. Posso dire, perfino un po' razzista, nel senso che in questo cristianesimo scompaiono altre componenti importantissime della comunità americana. Penso agli afroamericani, penso ovviamente ai latinos, che pure sono cristiani. Quindi un cristianesimo che tradisce la sua vocazione di essere una chiamata per tutti.
Ecco, allora parliamo dei cristiani più progressisti, che pure esistono. Li abbiamo visti marciare alle gigantesche manifestazioni di protesta No Kings, li abbiamo visti in preghiera di fronte ai centri di deportazione dell'Agenzia Federale per l'Immigrazione, con preti e pastori che chiedono di poter incontrare i detenuti loro membri di chiesa. Forse non rappresentano la maggioranza, ma si fanno comunque sentire. Che peso possono avere?
Hanno un peso importantissimo per la stessa opinione pubblica americana, ma io vorrei dire per la salute della democrazia americana. L'insofferenza nei confronti della magistratura, la brutalizzazione del dissenso, la ridicolizzazione degli avversari, il modo in cui Trump presenta Joe Biden, sono aspetti di degrado della democrazia americana, non sono dei segnali positivi. Quindi siamo di fronte a quella che viene definita una stagione di buio americano sotto il profilo dei diritti. In questo senso è fondamentale, vitale, che ci siano dei movimenti di dissenso e di protesta. Attenzione però, nella storia politica americana uno dei nodi è il divario tra questi movimenti di protesta e le istituzioni politiche. Cioè, non dimentichiamo che il movimento per i diritti civili conquista i suoi risultati non già grazie a una decisione politica, ma grazie alle decisioni dei tribunali in massima parte. La politica arriva dopo, arriva ultima, vorrei dire. Ecco, oggi rischiamo di avere una situazione analoga, per cui movimenti in piazza, milioni di persone, No King, eccetera, ma tutto questo non trova rappresentanza politica. Ecco, ovviamente c'è stato grande entusiasmo in alcuni ambienti liberal per l'elezione di un giovane sindaco musulmano a New York, eccetera. Fatto importantissimo, ma di nuovo, un conto è la politica locale, altro conto è il destino più generale di un paese che oggi ancora maggioritariamente segue il cammino di questa sorta di messia profetico che vuole rifare l'America grande, che si chiama Donald Trump.
In uscita di questo servizio segnaliamo che a breve uscirà la prossima pubblicazione del professor Paolo Naso. Per l'editrice Claudiana sarà un volume sulla storia del fondamentalismo evangelico che, nato e cresciuto negli Stati Uniti, oggi è un fenomeno globale.
Ci spostiamo adesso in Algeria con il servizio della collega Chiara Gerosa. Forse qualcuno di voi conosce il film Uomini di Dio, che racconta la storia intensa dei monaci di Tibirine, in Algeria. Uomini semplici che hanno scelto di restare accanto alla loro gente nonostante il pericolo.
Domani, 8 dicembre, ricorre il 7° anniversario della beatificazione dei 19 martiri d'Algeria. Una beatificazione storica, la prima nella storia moderna a celebrare fedeli cattolici in un paese musulmano.
Ma perché la loro vicenda ci parla ancora e quale messaggio consegna al nostro presente? Ascoltiamo il servizio di Chiara Gerosa.
Y Monseñor Claverie, obispo de Orán, que también fue asesinado, decía: es más importante para nosotros hoy dar nuestra vida para salvar el futuro de nuestro pueblo que retirarnos para salvarnos nosotros.
Monsignor Claveri, vescovo di Orano, diceva: è più importante per noi oggi dare la nostra vita per salvare il futuro del nostro popolo che ritirarci per salvare noi stessi. A parlare suor Lourdes Migueles Matia, una missionaria agostiniana sopravvissuta all'attentato in Algeria in cui furono uccise due delle sue consorelle nel 1994. Questo evento è diventato un simbolo dell'eredità dei martiri d'Algeria. Martire in senso cristiano è chi dà la vita per la fede in Cristo, per il suo amore, restando fedele anche di fronte alla violenza.
Il vostro monastero deve avere una protezione militare. Le atrocità ricominceranno. La mia decisione è presa. Rifiuto.
E che facciamo se vengono al monastero? Ci facciamo uccidere tranquillamente?
È un rischio.
Questo spezzone del film Uomini di Dio ci racconta il periodo di violenza diffusa che ha attraversato l'Algeria negli anni 90. Nel 1992 gli islamisti costituirono dei gruppi armati e diedero il via ad attentati terroristici. Il paese precipitò presto nel cosiddetto decennio nero, oltre 200.000 vittime in 10 anni. In questo contesto, 19 religiosi cattolici, tra cui noti monaci di Tibirin, hanno scelto di restare sul posto, vivendo la loro fede in mezzo alla società algerina. La loro storia non riguarda solo la morte, ma soprattutto la vita che hanno continuato a donare giorno dopo giorno. L'8 dicembre 2018, per la prima volta nella storia moderna, avviene la beatificazione di alcuni fedeli cattolici in un paese musulmano. Tale riconoscimento diventa l'occasione per ricordare anche i 99 imam assassinati perché rifiutarono di giustificare la violenza. Lorenzo Fazzini è giornalista e responsabile editoriale della libreria editrice Vaticana, che ha pubblicato un libro proprio sui martiri d'Algeria. Gli abbiamo chiesto che cosa l'ha colpito di più.
La cosa che mi ha colpito di più nel raccontare la storia dei martiri d'Algeria è il loro coraggio, perché non è il coraggio di chi affronta la morte una volta, ma di chi l'affronta giorno per giorno per anni, perché per anni questi religiosi si sono trovati davanti la possibilità della fine e al contempo è stato il coraggio di restare perché avevano la porta aperta di poter lasciare l'Algeria e trovare salvezza. E quindi la cosa che veramente mi ha toccato di più è il loro coraggio, che è una dimensione umana che spesso mettiamo un po' tra parentesi. Una vita donata oggi significa una vita che non è più tua. Ci domandiamo perché Papa Francesco è stato così amato da credenti e non credenti, credenti di altre religioni. Penso perché tutti avessero visto che era una persona che non viveva per sé, ma viveva per gli altri. Quando la doni, la vita torna indietro 100 volte più grande. Questo c'è benissimo scritto nel testamento di Christian de Chargé, il priore di Tibirin.
Immaginate di vivere ogni giorno con la possibilità di morire, ogni porta che aprite può essere l'ultima, ogni contatto potrebbe essere fatale. Eppure per 10 anni loro sono rimasti, religiosi, monaci, suore, uomini e donne comuni, posti in situazioni straordinarie. E straordinario è anche il compito che è stato affidato al monaco trappista, l'abate di La Trappe, Thomas Georgeon, postulatore della causa di beatificazione dei 19 martiri.
È stata per me all'inizio una grande sorpresa quando mi è stato chiesto questo servizio della Chiesa algerina, dare vita, tra virgolette, a queste persone, farle conoscere e mostrarle nelle loro fragilità, nelle loro scelte. C'è un bel compito che mi ha affidato e poi non si trattava di un cappuccino del XIV secolo che non dice nulla a nessuno, ma sono figure contemporanee. C'è un impatto molto forte. Credo che sia la radicalità della scelta, che in un mondo che non sa scegliere e poi in un mondo in cui tutto è opposto, vedere figure che legano le persone tra di loro, dei legami che si intrecciano in un contesto di vita quotidiana, di violenza, di guerra. Il tratto più significativo della loro umanità direi che è il senso dell'alterità, cioè il sapere vedere l'altro come qualcuno che può farmi crescere piuttosto che come un nemico. Loro possono dirci qualcosa del modo in cui nutriamo i nostri legami. La cima di questo magari è il vertice nella loro scelta di rimanere accanto al popolo algerino quando esso era lacerato dalla violenza. Nello stesso tempo erano molto presenti e poi in modo paradossale era una presenza molto semplice, molto umile, che non faceva rumore. Non abbiamo di fronte a noi degli eroi o che hanno vissuto in un modo eroico. E loro usavano la parola martirio con una grande distanza, sapendo bene chi erano.
Rimanere in Algeria significava anche aprirsi all'incontro con chi aveva una fede diversa, non solo resistere alla violenza, ma costruire relazioni basate sul rispetto e sulla condivisione. Suor Lourdes.
L'amore di Dio è donato a tutta l'umanità. Ho imparato quanto sia essenziale costruire relazioni fondate sul rispetto e sull'accoglienza delle differenze. Con gli algerini e i musulmani parlavamo di Dio molto più che tra i cristiani. Il primo dicembre 1993 il gruppo armato annunciò che avrebbe ucciso tutti gli stranieri. Ma noi ci sentivamo parte del popolo e pensavamo che non ci avrebbe toccato. L'8 maggio 1994 i nostri fratelli Henri Vergès e Paul Hélène furono assassinati. I funerali furono come una Pentecoste, pieni di canti, serenità e forza. Sentivamo un desiderio ancora più forte di continuare senza paura, di vivere con forza e passione la nostra fedeltà, fino a dare la vita per amore.
Nostra fedeltà, hasta dar la vita por amor.
Il cardinale di Algeri, Jean-Paul Vescot, successore di quel Pierre Claverie che fu martire, ci racconta che anche dopo 30 anni il loro esempio parla ancora, e non solo a chi conosce la fede, ma a chiunque si interroghi sul senso della vita e della convivenza.
Ils sont les témoins d'une église qui est toujours notre église, même si ils sont morts il y a 30 ans.
Loro sono i testimoni di una chiesa che è sempre la nostra chiesa, anche dopo 30 anni. La loro testimonianza non è stata quella di essere uccisi dai musulmani, ma insieme ai musulmani. Durante la beatificazione c'era una pace profonda, un sorriso negli occhi di tutti, qualcosa che mi ha fatto intravedere il cielo. Basta sapere che è possibile. L'Algeria e la Chiesa sono cambiate molto oggi, eppure la loro testimonianza resta una pietra solida e viva. Dimostra che la relazione con l'altro è possibile, che la religione non è un ostacolo tra le persone. Certo, costruire ponti espone a delusioni, ma è la vita. Questi uomini e donne normali si sono superati. Hanno vissuto qualcosa che ha messo in secondo piano tutte le piccole storie quotidiane. La santità non significa essere supereroi, ma vivere la fede fino in fondo. Persone semplici che hanno saputo donarsi completamente. E questo, se siamo messi nelle stesse circostanze, potremmo farlo anche noi.
Si sono messi nelle circostanze.
Il cardinale non ci invita al martirio, ma ci ricorda piuttosto che la beatificazione nel 2018 ha voluto sottolineare non la violenza subita, ma la fraternità vissuta. La loro presenza non era un'accusa, ma un invito alla vicinanza e al dialogo che anche noi oggi possiamo vivere.
Ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons expliqué la beatification.
Ciò che è straordinario è che abbiamo spiegato la beatificazione come la volontà di restare fratelli e sorelle accanto a fratelli e sorelle, cristiani e musulmani. Il messaggio è arrivato chiaro. Non una celebrazione isolata, ma un gesto di comunione. Anche il Papa, impossibilitato a partecipare, aveva inviato un suo saluto, auspicando che questa beatificazione diventasse un grande segno di fraternità per il mondo, nel cielo d'Algeria. Ebbene, questo è stato vissuto davvero. E questo, per me, molto sinceramente, a qualcosa di miracoloso.
E ça pour moi, très franchement, ça tient du miracle.
Il coraggio, la gratuità, l'umanità e la fedeltà di questi martiri diventano così un messaggio vivo, un modello di vita donata. Ma Lorenzo Fazzini, come rendere attuale questo messaggio?
Allora, questi martiri, come farli tornare a essere contemporanei? Ma io penso che non è che bisogna fare grandi sforzi, perché la loro vita, la loro bellezza, la loro testimonianza parla. Bisogna farli conoscere, bisogna far conoscere il loro messaggio, la loro vita, le loro storie, e penso anche tanti giovani non possono non restare toccati.
E così le loro vite ci parlano ancora oggi, ci invitano a guardare l'altro non come un ostacolo, ma come una possibilità di crescita e di incontro. Ci ricordano che vivere per gli altri è possibile e che la fraternità è un miracolo quotidiano costruito passo dopo passo, cuore a cuore, giorno dopo giorno.
Prima di chiudere, due appuntamenti che si svolgono a Lugano nella settimana che si apre. Mercoledì 10 dicembre, studio biblico ecumenico alle 20:15 presso il Centro Cittadella in Corso Elvezia. La parroca Elisabetta Tisi della Chiesa Cattolica Cristiana parlerà sul tema La speranza come scelta spirituale.
E ancora a Lugano, in questo tempo di avvento, si svolgono ogni giovedì gli incontri di parola, musica, silenzio, momenti meditativi in pausa pranzo in vista del Natale. Il prossimo appuntamento è quindi per giovedì 11 dicembre alle 12:15 presso la Chiesa dell'Immacolata in via Peri a Lugano.
Chiesa in diretta termina qui, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Da Luisa Nitti e Gael Kurtens, buona domenica!